www.redigio.it e la storia continua. Gregorio il musicista. La storia del cristianesimo non è fatta solo di dogmi e santi, ma anche e soprattutto di politica. E in questo amplissimo ambito ricadono alleanze, disonestà e corruttele, la cui infinita sequenza ha preso le mosse da quando Costantino ufficializzò il cristianesimo come religione di Stato ed è proseguita ininterrotta fino ai giorni nostri. Risulta tuttavia sorprendente scoprire che anche la musica è oggetto di sfruttamento a fini politici da parte della Chiesa. La vicenda prese le mosse dalla fine dell'VIII secolo d.C., quando i Franchi, desiderando espandersi quanto più possibile in Europa, si allearono con il papato, dando vita a un abbraccio culminato con l'incoronazione di Carlo Magno, la notte di Natale dell'Ottocento, da parte di Papa Leone III. Gli stretti scambi intercorrenti tra Roma e Aquisgrana, sede dei Carolingi, evidenziarono anche le notevoli differenze tra il canto liturgico in uso presso i Franchi e quello romano. La circostanza non era, come potrebbe sembrare dal nostro punto di vista moderno, di natura strettamente musicale. I regnanti Carolingi, infatti, si consideravano investiti da Dio, con la conseguenza che per loro era naturale occuparsi anche di questioni religiose. Nel caso specifico, tuttavia, le motivazioni erano soprattutto politiche. Tollerare il pluralismo nei riti, infatti, avrebbe certamente messo a rischio il progetto di accentrare tutto il potere nelle mani dell'imperatore. In altre parole, l'unificazione politica del Sacro Romano Impero era inscindibile dalla sua unificazione religiosa, esattamente come era avvenuto circa 500 anni prima, quando Costantino aveva scelto il cristianesimo come collante per tutto l'impero romano. Ovviamente, al riguardo, chi doveva adattarsi non era certo la Chiesa, ma l'impero. In breve, i Franchi dovevano assimilare il rito romano. Il Papa, dunque, inviò alcuni maestri presso la corte imperiale, accogliendo al tempo stesso a Roma numerosi cantori franchi affinché apprendessero il nuovo rito. Se non che l'operazione si rivelò a dir poco ardua, con ciascuna delle due parti che attribuiva all'altra la colpa delle difficoltà. In particolare, secondo Roma, i Franchi erano troppo barbari per assimilare il raffinato canto romano, mentre quest'ultimi accusavano i maestri romani di avere volutamente insegnato male per gelosia verso il predominio politico franco. Inevitabilmente il risultato dell'operazione fu un prodotto ibrido. Le differenze musicali tra i due riti erano infatti troppe perché fosse possibile abolire il canto gallicano e sostituirlo in toto con quello romano. Alla fine ne derivò quindi un nuovo tipo di canto, frutto della commistione dei due repertori e definito franco-romano, imposto come un canto liturgico ufficiale in tutti i territori soggetti ai Carolingi, per rafforzare la coesione dell'impero anche per mezzo della musica. La Chiesa, però, come si sa, si è sempre ritenuta al centro del mondo e più che mai in quell'epoca. Perché dunque non si dicesse che Roma era scesa a compromessi e al tempo stesso tutto fosse ricondotto a una dimensione divina, fu coniata una leggenda tanto furba quanto sconosciuta ai più. Si raccontò così che intorno al 600 Papa Gregorio I dettasse i suoi canti a un monaco, dal quale era separato da una tenda. Poiché alla dettatura si alternavano lunghe pause, il monaco non resistette alla curiosità e, scostata leggermente la tenda per vedere che cosa facesse il Papa durante quei silenzi, assistette a una scena che lo lasciò a bocca aperta. Sulla spalla di Gregorio era posata una colomba che gli suggeriva i canti. Non c'era dubbio. Si trattava dello Spirito Santo che aveva personalmente inventato un nuovo canto, affidandolo naturalmente al Papa. Quale migliore legittimazione per quel nuovo canto, noto da quel momento con la celeberrima etichetta di Gregoriano. Peccato che, come visto sopra, il canto franco-romano non venne alla luce prima del IX secolo, vale a dire 2 secoli abbondanti dopo Gregorio. www.redigio.it e la storia continua.